Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione de Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Michele, c'è un problema. Abbiamo un problema. Sai cosa mi scrive la gente su Instagram? C'è della gente che mi scrive su Instagram: Rick, ho questo problema. E di solito sono problemi, insomma, di sostanza, effettivi. Dimmi quale libro può risolvermelo.
Capita anche a me, la gente, molte persone, non si capisce bene perché fra quelle persone che ci ascoltano hanno questa strana visione, sono d'accordo, che sì, non solo devono chiedere all'influencer, chiamiamolo così, no? Il consiglio, ma hanno questa idea che il libro... C'è il libro magico.
Sì, esatto, il libro come una sorta di scrigno che tu apri e dentro c'è il segreto dei segreti. E questa cosa qua è interessante perché, allora, tenendo conto che io credo che le persone che mi scrivono questo siano persone che non siano proprio molto legate al mio canale, magari hanno visto un video, mezzo video, ho sentito mezzo podcast, si fanno questa idea, perché se uno ha seguito il mio progetto, insomma, per un po' di tempo, sa perfettamente che la visione che io do dei libri è una cosa molto diversa e che andremo anche a discutere insieme. Però c'è questo aspetto che è un po' il gurismo, cioè l'idea che in fin dei conti qualunque problema, non importa di quale entità, non importa di quale gravità, di quale tipologia tu abbia nella vita, lì fuori c'è qualcuno che può trasformartelo in un problema risolvibile, quindi che può darti la soluzione finale. E questo è interessante, mi è venuto in mente questo argomento, perché quando sono tornato da Roma, anzi a Roma in questi giorni, mi è capitato fra le mani un autore che io adoro e che era qualche tempo che non leggevo, e l'anno scorso è venuto fuori questo libro, che è il libro Contro la Morte di Elias Canetti. Canetti è un autore che io veramente ho amato molto, soprattutto come narratore, ma anche le sue visioni, le sue critiche, anche Massa e Potere è un bellissimo libro sotto tanti punti di vista, però soprattutto Auto da Fè e tanti altri. I suoi diari hanno degli sprazzi di genialità. È questo libro interessante che mi ha creato un contrasto enorme, proprio perché qualche minuto prima di prenderlo e sfogliarlo avevo ricevuto un messaggio di questo tipo, e io poi prendo questo libro, lo sfoglio. Allora, questo libro, che vi consiglio veramente perché è molto interessante, doveva essere il grande libro della vita di Elias Canetti, ok? Il libro contro la morte, e lui non riuscì mai a scriverlo effettivamente, non lo rimandò continuamente, poi morì senza effettivamente scriverlo, che quindi è il libro contro la morte, sconfitto dalla morte. Però sono 50 anni di appunti, 50 anni di appunti, di aforismi, di intuizioni, alcune sono veramente sfolgoranti, poi magari te ne leggo anche un paio, e la cosa è stata veramente surreale, perché da un lato avevo questo libro che evidentemente non può, che affronta un problema che non può essere risolto da niente, da nessuno, da nessuna parola, da nessuna formula e via dicendo. Dall'altra c'era una persona che mi diceva: sai, io ho vissuto questa cosa, era una tragedia personale, dimmi qual è il libro che me la può risolvere. E in questo contrasto ho detto: porca miseria, è incredibile, perché ci siamo convinti veramente che problemi che di per sé sono problemi irrisolvibili, cioè la relazione con la morte è un problema che non puoi risolvere da un momento all'altro, invece siano problemi così che hanno delle formule, come se ci fosse l'incantesimo che può darti la risposta definitiva. Ed è un fenomeno interessante perché secondo me è sempre più in crescita.
Beh, allora non lo so se è sempre più in crescita, occhio. Io quando la gente mi dice sempre più in crescita, sai che dico sempre: occhio che una volta nessuno diceva niente, occhio che una volta nessuno leggeva i libri, occhio che nessuno una volta. Quindi se è in crescita o no, non lo so. Perché? Perché ti ricordo che l'industria dei libri fai da te, dei libri che risolvono i problemi, dei libri che ti spiegano come vivere, dei libri che ti spiegano come diventare miliardario, dei libri che ti spiegano come diventare milionario, dei libri che ti liberano dal papà, dalla mamma, dallo zio, dalla scabbia, dalla diarrea, dalla stitichezza, dai brufoli, eccetera, 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 esistono da una vita.
Ci sono i libri che ti fanno diventare miliardario, sconfiggendo la scabbia, secondo te? Cioè, che mettono insieme anche queste
quello
cose?
Quello no, perché no, una cosa alla volta. Perché c'è il libro che ti spiega che bisogna fare una cosa alla volta.
Cioè, giusto. Che ti dice anche da quale partire, ovviamente. Cioè, c'è il libro prima la scabbia, poi il milionario.
Cioè, c'è un ordine appropriato di risoluzione dei problemi della nostra vita con l'acquisto dei miei manuali.
Sì.
Quindi ecco, non so se è cresciuto rispetto a una volta, onestamente, però sono assolutamente d'accordo con te, perché capita anche a me nel mio piccolo, che c'è questa tendenza di a che fare, Rick, col fatto che, ed ecco, così sono tutti contenti i tuoi ascoltatori, perché esci il solito Boldrin snob, aristocratico, cafone, arrogante. Quello volete, avete voluto costruire il personaggio, io ve lo do. Poi, se voi siete scemi abbastanza da credere che sia davvero riducibile a quello, fate pure, fa parte del personaggio, lo confermate nella sua certezza. La condizione qual è? Che purtroppo la percezione di ciò che è cultura, conoscenza, apprendimento di te stesso, del mondo, delle tue interazioni con ciò che esiste, è variegata, e l'approccio spontaneo è quello, e cioè a problema semplice, a problema risposta semplice, cioè tutti i problemi hanno una risposta semplice. Non dico dell'estremo, della battuta famosa, no, quando l'unica cosa che sai fare o che hai è un martello, tutti i problemi sono un chiodo. Però il punto di partenza con cui le persone si avvicinano proprio all'apprendimento è del tipo 2 più 2 deve fare 4. Uh-huh. E quindi c'è qualche posto che me lo spiega. L'apprendimento dei livelli di stratificazione della conoscenza, della sua complessità, del fatto che non è vero, fatto salvo alcuni problemi semplici, che i problemi hanno una risposta e che la risposta si può così rapidamente descrivere in un libro, specialmente i problemi di vita, ci mette del tempo. D'altra parte, cioè, una cosa che io sento molto, perché mi per ragioni mie mi ha anche un po' tormentato la vita, la sempre più diffusa tendenza a rivolgersi a guru psicologici, non so come dire, no, terapeutici, per risolvere i problemi della vita. È un fatto.
Certo,
e
certo.
Si accompagna al fatto che la gente apre YouTube e ascolta video in cui questi ti spiegano come vivere, o compra i libretti, appunto, dove c'è scritto come farsi... Mm-hmm. Una personalità nuova.
Esatto. Sì. Fatti una personalità tutta tua, direbbe Antonio.
Sì, ma c'è come essere te stesso.
Esatto.
Ti spiegano come essere te stesso. Cazzo, straordinario.
Sì.
E vanno bene per tutti, cioè, vanno bene per te, per me, per Federico.
Certo.
Per Lari,
sai che,
come
che
essere te stesso. Questo qua che l'ha scritto lo sa.
Sì, questa cosa qua è interessante, perché allora bisogna fare una larga circumnavigazione di quello che effettivamente inerisce a questo discorso. Perché? Perché in realtà qualcuno potrebbe dire, ma cazzo, ma anche Seneca ha scritto dei libri in cui ti dice come essere te stesso. Però c'è un problema, faccio questo ragionamento qua. I libri che... almeno nella mia esperienza hanno avuto un valore, non sono mica i libri che presuppongono di conoscermi, sono libri in cui l'autore ti infastidisce più che darti soluzioni. Cioè, quando tu leggi Seneca, oppure Epitteto, ancora meglio Epitteto, ok, visto che insomma lo citiamo spesso sul canale, Epitteto certo che ti dà una serie di strumenti, ma uno, Epitteto non presuppone di conoscere il suo lettore, è il motivo per cui leggiamo Epitteto da 2000 anni, cioè nel senso, perché ovviamente non presupponendo di conoscere il suo target può veramente parlare a qualunque target possibile, ma soprattutto lui non ti dice come essere te stesso, cioè tu devi fare questo per essere questa cosa qua. Lui, anzi, attraverso i suoi discorsi ti decostruisce i pregiudizi che tu puoi avere sul cosa vuol dire essere te stesso, e ti lascia in mutande, cioè nel senso il buon libro che ti dà uno strumento ti lascia in mutande di fronte al problema. È la cosa che spaventa secondo me tantissimi, perché tante persone si avvicinano alla lettura di testi dicendo cazzo, questo mi risolve un problema. Faccio l'esempio che ho qua, ok, il libro contro la morte, che è un titolo peraltro che io non so, cioè è un titolo molto piacione, ok, perché uno veramente può venire qua e dire cazzo, questo libro mi risolve il problema con la morte, quando poi in realtà leggi effettivamente capisci che tu hai a che fare con una persona che non ha mai risolto di per sé il problema della morte, ed è questo che ti permette di avere degli spunti interessanti. Ti leggo un bell'aforisma che ho letto anche poco fa a fede, tanto per dire che cos'è che può effettivamente farci progredire in ambiti in cui nessuno ha le risposte definitive. Allora, scrive a un certo punto Canetti: che incertezza quando si viveva senza telefono. Passava tanto tempo e non si sapeva nulla. Eppure, la paura per le persone non è diminuita. Forse è addirittura più grande, perché ogni telefonata andata a vuoto la accresce. La morte è veloce come una telefonata. La repentinità della comunicazione ricorda costantemente la morte. Ciò che dovrebbe tranquillizzare è la prima cosa, diventare un terrore. Ovviamente è uno spunto, è uno sprazzo, però sono questi spunti e sprazzi che in quanto tali sono limitati e quindi problematici a farti girare le rotelle. Lui non ti ha dato nessuna risposta, non ti sta dicendo ah, su questa cosa la devi pensare così. Lui sta riflettendo e sta problematizzando. E secondo me noi in quest'epoca, per tutto il discorso della soddisfazione immediata che gli impulsi digitali ci danno, ok, la gamification dell'esistenza, quindi in cui ogni cosa facciamo deve corrispondere a, al secernere un po' di serotonine, cazzo, e siamo ridotti solo a questo spesso, il fastidio suscitato da un ragionamento complesso che ti deve far fare un passo in più verso quella questione è visto come un ostacolo, e questa roba qua, secondo me, per questo dicevo, sta crescendo. Non è che sta crescendo la richiesta di guru, è che sta crescendo il pregiudizio del poter risolvere ed affrontare un problema come quello della morte o quello della coscienza attraverso queste soddisfazioni immediate, che però gli autori di solito non ti danno. È lì che sta il trionfo del guru, secondo me.
È il semplicismo dell'apprendimento, sai, in un certo senso è la proiezione e l'estensione della scuola nozionistica. Però di nuovo, occhio, davvero stiamo parlando di un fenomeno mondiale, eh?
Certo,
non stiamo parlando dell'Italia, quindi non, in questo caso,
anzi,
non è
posso dire che la cultura anglosassone in buona parte qui l'ha proprio fatta sua questa cosa qua, cioè i guru,
sì, mamma mia, la cultura anglosassone, perché allora all'interno della cultura ingegneristico pragmatica in un certo senso è la maniera di porsi.
Sì.
E qui c'è un problema appunto di livelli di complessità. Quando devi risolvere un problema scientifico, gli unici problemi scientifici che hanno senso sono quelli posti in una forma di domanda che possa avere una risposta.
Sì.
Non che abbia già quella da sé, ma che possa avere. E in ogni campo dello scibile tu riesci a capire, se capisci come funziona quel campo, che domande possono avere una risposta, che domande invece sono mal poste, come i matematici amano dire,
esatto.
I problemi mal posti che non hanno, ecco. Voglio dire, questo non è che sia sbagliato per sé, anzi è l'unica maniera per far passetti avanti della conoscenza, però il problema è che questo non implica anzitutto una traslazione di questo approccio dal problema della ricerca scientifica in un campo delimitato a se stessi, perché tipicamente ha a che fare con se stessi. A me capita frequentissimamente che persone che cominciano dicendo: professore, ecco, se qualcuno c'è, che passate parola, quando la lettera inizia con caro professore, perché inizia sempre con professore, mai che mi chiamino per nome, io la seguo da molto, e poi mi chiede cosa deve fare il prossimo anno di scuola. La risposta è che regolarmente io non la do mai.
Certo.
Perché questo è un problema complesso, per quanto possa sembrare semplice, richiede un tipo di informazione che per il soggetto che la fa è ovvia, perché lui conosce, perlomeno percepisce se stesso,
sì.
No? Sa se gli piace l'amorosa, dove vive, che cazzo fa quando il professore parla di astronomia, che diavolo ne so. Io, a cui vengono scritte 18 righe o anche 12, che cazzo ne so? Per me è un problema complessissimo, quindi non ha risposta, perché è una domanda mal posta. Io non so chi sei, non so che estrazione sociale, che sogni, come faccio a dirti da che scuola devi andare? Questo è un esempio, no? E a mio avviso le persone non capiscono che, mentre è vero che in fisica e matematica ti poni una domanda specifica e cerchi una risposta, poi non la cerchi in un libro, la cerchi facendo ricerca.
Certo.
Su tutte queste cose in cui si rivolgono a, chiamiamoli pure influencer, mini guru, come alla fine si rischia di diventare, anche se non se ne ha voglia, è impossibile dare le risposte. E i libri servono solo per stimolare domande a te stesso. Su questo, quello che ha detto Ricco, ovviamente ci sta tutto. Cioè il libro è un esercizio, ogni libro è un esercizio anzitutto con te stesso. Certo. Perché o è un manuale che ti dà notizie, cioè, ti leggi il libro di storia che ti documenta una serie di eventi e di dati, ma le robe tipo queste, appunto Canetti piuttosto che Eliade, tanto per stare in quell'ambiente, no? O quello che volete voi, boh, un po' parli a te stesso, un po' sì, fa l'effetto di riflessione, a volte ti annoia, a volte ti colpisce, ma sono puramente stimoli per te stesso, non sono soluzioni.
Esatto. Sono eventualmente...
La risposta di uno di alcuni di questi è riuscire a scarnificarsi e a raccontarsi con brutale sincerità, però loro non mica sono te, per cui quello che scrive Canetti può essere interessante, ma non è ovvio che vada bene per te.
Esattamente, ed è questo il punto. Il punto è però che, e secondo me questo si inserisce bene in quello che stiamo vedendo anche nel modo con cui le persone fruiscono di contenuti online, e quindi parliamo della polarizzazione, l'echo chamber, via dicendo, questa differenza di vedute che è faticosa, cioè è faticoso dedicare del tempo a un autore che non vede il mondo come te. E questa cosa qua... E ovviamente non ti dà soddisfazioni immediate, non ti fa dire, ah, vedi che c'avevo ragione io, ah, eccolo lì, eh sì, sono io, cazzo, no, ti fa dire, anzi, vaffanculo, cioè, questa roba qua non la pensavo, aspetta un attimo che mi prendo 45 secondi, o meglio, minuti, forse addirittura ore, per star lì a pensarci e cercare di venirmene fuori. Questo aspetto noi lo stiamo sempre più derubricando a un lusso, ok, cioè devi avere il lusso per fare quella roba lì, quando in realtà... è abbastanza importante, perché in fin dei conti la formula che tu hai citato prima, il conosci te stesso, ok, non è mica una roba che si fa perché tu vai, l'abbiamo citato qualche mese fa, il supermercato delle identità e ti prendi le cose che ti piacciono e te le metti addosso e diventi quello che sei. No, è una roba che tu fai soprattutto grazie al contrasto con i pensieri che tu non condividi, grazie ai cattivi maestri, cioè l'importanza dei cattivi maestri, il fatto di entrare in contatto con persone con cui veramente senti non avere nulla a che vedere. Cioè Eliade, anzi mi hanno bacchettato in realtà, essendo romeno è Mircea Eliade, è che poi noi lo francesizziamo, perché lui ha scritto anche in francese, però vabbè. Però quello lì, ok, lui era, cioè è stato uno che è entrato a far parte del partito fascista romeno, ha appoggiato movimenti di estrema destra e di qua e di là.
L'ho menzionato con te, è stato l'anno scorso che proprio Adelphi ha pubblicato le lettere fra lui e Coso, come si chiama quell'altro.
Hey there, did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ancora un più impazzito, ancora più fascista, perché mi sei Eliade, alla fine è andato a Chicago, ha scritto anche delle cose. Dai, quell'altro, aiutami, vedi che non Canetti, l'altro è l'amico suo, papà e ciccia.
L'amico di Eliade. Sai che questa cosa qua, le lettere di... Beh, io non l'ho letto. Lettere...
Di Eliade e... La corrispondenza,
di Cioran.
Il titolo era...
Cioran.
Una vita, una...
No, non Cioran. Sì, beh, ci sono... La segreta complicità, che io devo ancora leggere. La segreta complicità. Esatto.
Una segreta complicità. Sì, esatto. E le ho lette invece tutte. Posso dire... fondamentalmente deludenti, due tipi, sì. Oppure va anche bene, così uno, ecco, fare chi ne ha una visione mitologica fa bene a leggerlo. Perché? Perché ti esce la normalità, anche la banalità del vivere, la piccolezza di queste persone. E oddio, sì, la confusione fascistoide che li ha attanagliati tutta la vita, questo fuori di ogni dubbio.
Sì, è vero.
Ovviamente Cioran ha questo suo desiderio che capisci essere del tutto emozionale, proprio caratteriale, non pensato, non razionalizzato, di fare robe strane, di essere contro, di essere meglio, di voler spaccare tutto e rifare, lo vedi che lo trasporta tutta la vita e ovviamente negli anni 30 lo fa finire dove sono finiti, no?
Sì, esatto. Poi la cosa bella di Cioran è che se la porta anche in Francia, quindi diventa uno che vuol spaccare tutto ma un française. Cioè, nel senso,
è bellissimo, perché quelli così molto terrible in Francia,
l'enfant terrible, sì diventa, però no, dicevo,
fumo, io bevo, vado,
Sì. No, Giorgio, però no, appunto,
a Parigi era una roba.
Io dal punto di vista politico e anche religioso con Mircea non ho molto a che spartire, cioè nel senso lui era un tradizionalista, conservatore, via dicendo, però cazzo, leggendo i suoi libri sono entrato in contatto con pensieri che mi hanno fatto evolvere, perché non ero d'accordo, perché li ho contrastati, perché ho cercato i punti di disaccordo e perché su alcune cose ho imparato. Stessa cosa potremmo dire di Cioran, almeno con le primissime opere, quelle ancora scritte in romeno, che secondo me sono delle belle opere, poi bisogna prenderle con le pinze, però il periodo romeno di Cioran è molto interessante, soprattutto perché lui scriveva contro se stesso, cioè nel senso, come si chiama, il culmine della disperazione sono i taccuini di un insonne che sta malissimo, ed è una cosa veramente interessante da vedere. E però ecco, la cosa veramente importante è che io non riesco a pensare a mie convinzioni, mie idee, mie prospettive che non siano emerse dal contrasto con autori, e non certo perché mi sono messo in testa di o trovare conferma di quello che pensavo negli autori, o peggio ancora perché gli autori mi hanno convinto di quello di cui parlavano. Certo, ogni tanto capita, ogni tanto leggi una roba e dici ah cazzo, c'ha proprio ragione lui ed è successo, ma anche lì non succede perché
certo che cerchi discorsi,
però non succede perché vai in cerca di quella cosa lì, perché vai in cerca di quello che ti risolve il problema. Anzi, il fatto di cambiare idea perché un autore te la fa cambiare è una roba, insomma, inizialmente fastidiosa, a cui resisti. Ed è questo il processo interessante. Però mi rendo conto che questa cosa qua è, peraltro, se vogliamo proprio...
Un po' anche pigrizia, no? Cioè, c'è questa certo. visione che ci sono i libri definitivi che risolvono il problema, che, di nuovo, è una traslazione, a mio avviso, di alcune proprietà delle scienze più esatte, della matematica, all'ambito dei problemi sociali, umanistici,
personali,
psicologia,
sì,
umana, certo. e così via, no?
Sì.
Io adesso mi viene in mente, no? Anche questa serie ambiziosa che abbiamo fatto, molti, ho visto dei commenti, alcuni, devo dirlo onestamente, approfitto per dirlo, alcuni sono fastidiosi.
Mm-hmm.
Perché sono fastidiosi? Perché hanno, da un lato si scatena, ma questo l'ho già detto, il meccanismo del saputello. Cioè di adesso, visto che parlano di questioni storiche, io gli mostro che so più storia di loro.
Certo.
Va benissimo, se hai delle cose, non è una gara chi sa più storia. Se hai delle cose interessanti da dire, dille, però aggiungile, non è una gara a chi lo sa. E poi c'è anche la componente di dovete leggere quel libro lì, come se quel libro lì avesse la
risposta finale,
oppure
certo.
la tentazione di tutti che continuano a insistere che bisogna che ne discutiamo con Barbero. Ma perché dobbiamo discuterne con Barbero, scusate? Perché è di moda?
Perché
di Barbero non me ne frega niente, non trovo nulla di rilevante in quello che ha contribuito alla ricerca storica, perché francamente è un ottimissimo, fantastico divulgatore, mille volte meglio di me, non dico di Rick, ma di me 150.000 volte, ok? Sa scrivere un italiano molto affascinante, racconta delle storie bellissime, però francamente i suoi contributi alla conoscenza storica non sono pervenuti. Fine. Ma questo non è buttarlo giù, è come dire che Michael Jordan non conosceva la Navier-Stokes Equation, e chi se ne frega, giocava a basketball, lo ammiro lo stesso, ok? Però questa roba che avranno scritto in 500, dovete invitare Barbero. Ma perché dobbiamo invitare Barbero?
Certo,
capisci?
Certo.
È la stessa roba, è la stessa roba di quello che ti chiede Rick. C'ho questo problema con mia mamma, che libro devo leggere?
Sì, 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 è così, sono pienamente d'accordo.
Il Barbero ha la soluzione, e c'è il libro che ha la soluzione, ma no, cioè ragazzi... Cioè,
guarda, viviamo, sai cosa... questo è un aspetto interessante che è veramente molto presente su tantissimi aspetti, potrei fare decine di esempi. È la sindrome della definitività, cioè abbiamo talmente bisogno di trovare il punto... La frase definitiva, il personaggio definitivo, c'è quella bellissima frase di Foucault, mi sa che in passato te l'ho già citata. Foucault a un certo punto, nelle parole e le cose, scrive una roba che è di nuovo una roba che per me è stata veramente importante incontrare, perché mi ha dato vita a una montagna di pensieri, ancora in giovane età, era ancora al liceo. Scrive, ogni scrittore scrive libri per dire l'ultima parola possibile. Cioè, tutti quanti noi abbiamo la tendenza a dire ciò che è definitivo. Tutti noi parliamo per completare le cose, perché di nuovo, come ci ha detto prima benissimo Canetti, in fin dei conti il nostro linguaggio è un modo per scappare alla morte. Cioè, nel senso, da cos'è che scappiamo quando comunichiamo? Scappiamo dall'idea di lasciare le cose incompiute. La morte è ciò che lascia incompiuta la vita, ok? Noi lasciamo i discorsi a metà, le cose a metà, e quindi se le lasciamo a metà rimangono lì nell'aereo, rimangono interpretabili, fraintendibili e soprattutto incompiute, incomplete. Noi invece, dice Foucault, cerchiamo sempre di dire la parola definitiva. E quindi io lo capisco questa tendenza qua, capisco del legarsi a quel libro, a quella formula, a quello slogan, a quel personaggio, perché mi nutre quel bisogno di definitività, ok? Però poi cazzo, sta roba la devi anche combattere, cioè devi renderti conto che è una mitologia, forse biologica, io credo che questa roba qua sia molto biologica. Noi vogliamo essere gli ultimi, perché essere gli ultimi significa che nessuno dopo di noi dirà peste e corna di quello che siamo stati, fondamentalmente. Quindi cerchiamo sempre di dire la parola definitiva, l'ultima parola, solo che è un mito. È un mito il fatto che Barbero possa dare il contributo finale alle cose, che quel libro possa risolverti, non so, la tua relazione.
Ma nessuno, con... non il povero Barbero. Perché dopo
no, è l'esempio Barbero, l'esempio, ovviamente, nessuno.
Sì, no, perché poi la gente pensa, ecco che fanno la blastata.
No, assolutamente. Io poi lo sanno le persone, io stima di Barbero, io lo ascolto Barbero, mi diverte moltissimo, quindi no, assolutamente. Però ecco, questa roba qua è... io la capisco, solo che abbiamo smesso di dire alle persone... è una stronzata. Ci abbiamo smesso di dire, guarda che questa roba qua la sento anch'io. Anch'io, la prima volta che ho letto Nietzsche, mi sono avvicinato a Nietzsche pensando che mi avrebbe dato la soluzione al mio problema, qualunque esso sia. Però poi ti accorgi che non è così. Perché non è così? Perché siamo incompiuti, perché siamo incompleti, perché anche il genio più geniale lascia le cose incompiute, interpretabili, fraintendibili, aperte. E questa è la vita, cazzo. E se tu pensi che i tuoi problemi siano chiudibili dalle parole di qualcuno, allora hai un problema ancora più grande di tutti quelli che pensi di aver chiuso, insomma. Cioè, questa è, secondo me, la...
Oggi è molto profondo, io sono più modesto oggi. No, va bene. Però io proprio non lo so se la vita è aperta, chiusa, boh. Sì, però è vero, cioè i processi di apprendimento che hanno a che fare col personale, e specialmente quando hanno a che fare con come vivere, cioè che scelte fare, con chi stare, in cosa dare ascolto, cosa non dare ascolto, a che cosa dedicare il nostro tempo vitale, che alla fine...
Sì.
Sono questioni in cui non c'è nessuno che ti dia la risposta, non c'è il libro che te lo risolve, non c'è il guru che ha capito, non c'è l'amico che ha capito, ci sono solo, ecco, una volta almeno dei preti, questa roba devo dire l'ho molto apprezzata, ma mi ha sempre insegnato che, e sono cresciuto così, forse per quello sono uno che è sempre disposto a discutere, fino a quando avevo 12-13 anni, mi ha sempre insegnato che gli amici servono per discutere.
Certo.
Ora non voglio dire arrivare agli estremi del buon Kenaro, credo di avervi raccontato, no? Che quando scopriva che in una conversazione per caso si era d'accordo su qualcosa la tagliava subito, cioè cambiamo argomento perché questa qua mi annoia, che ecco, Kenaro un po'
estremo, esagerato, no? Esagerato.
È un po' esagerato, nel senso che c'è un piacere della conversazione che lo fai solo perché c'è il piacere, non è che apprendi qualcosa, se ti godi,
certo,
il piacere nel fatto che le osservazioni dell'altro collimano con le tue, quindi c'hai qualcosa in comune, un comune sentire, come si diceva, c'è un piacere nel scoprire il comune sentire. Poi non bisogna esagerare perché diventa farsi spippe, ma ecco, vabbè, a Ken evidentemente questo piacere lui non lo percepiva del comune sentire. Però appunto gli amici servono per confrontarsi. I libri sono come gli amici, cioè servono per confrontarti. E quindi perché ne leggi sempre di più alla ricerca di qualcosa? Perché tutti mi dicono, ma lei legge davvero, tu leggi davvero tutti quei libri? No, non li leggo davvero, nel senso che tre quarti dei libri che mi compro e leggo, non li leggo, cioè me li leggo un po'.
Certo.
Perché?
Certo.
Perché a un certo punto non mi stimolano, se non riescono a stimolarmi, lasci stare, no? Cioè per esempio ieri ho messo giù, ce l'ho qua, e mi ha molto deluso, perché sono sicuro che magari piace, no?
Cos'è?
Ecco, la violenza è il sacro.
Aspetta, la violenza è il sacro di chi?
Di René Girard.
Ah no, non l'ho letto, lo conosco ma non l'ho letto.
Vabbè, allora, è divertente ma è come una serie di racconti di fate. Nel senso che lui pensa che lui ha tutta una teoria del sacrificio, della violenza, della gestione sociale. Io l'ho trovato noiosissimo, poco stimolante. Polemizza con Fraser, con questa. Ma, e secondo me la teoria non c'è, perché fa una selezione del tutto personale di quei riti, di quei miti, di quegli eventi, di quelle tragedie che gli tornano più o meno col discorso che è
Un po'
imbastito.
di cherry
Ma era per
picking.
fare un esempio,
Certo,
cioè, è
certo.
un libro di 500 pagine circa, non mi ricordo, se 450, ne avrete 100, dopo ti rompi le balle. Quindi
Sì, sì, sì,
anche
sì, sì.
io, alle persone che leggono il libro, io questo consiglio lo do sempre, non è che vi sposate con un libro quando l'avete
No, beh,
comprato, e comunque c'è il divorzio.
sono d'accordo, sono d'accordo. Sai, sul discorso che hai fatto prima, che questo difetto qua è molto interessante, un po' è un riflesso, una distorsione, direi, delle hard sciences, quindi quelle che in realtà le risposte, cazzo, devono dartele perché poi empiricamente vanno misurate. Mi ha fatto venire in mente Rorty, ok, di cui peraltro recentemente ho letto Pragmatism is an Anti-Authoritarianism, che è molto interessante, ve lo consiglio.
Te l'ho consigliato io, disgraziato.
Non me l'hai consigliato tu? No,
Come
l'ho preso in
no?
ebook
No?
mesi fa
Comunque
io in
sia
realtà. L'ho
interessante.
preso in ebook mesi fa e l'ho letto in questi giorni. L'hai letto anche tu? Eh no, interessante, interessante.
Certo, non ne ho anche parlato, forse era con te, ma forse no.
Però no, no, non era con me, cioè nel senso a meno che non abbia un momento di Alzheimer, però no, io l'ho preso qualche mese fa ancora. Comunque, al netto di questo,
Sì. No, non indosso un kimono.
io Rorty, no, una camicia coreana quella. Una camicia
No, una
coreana, giusto?
camicia cinese,
È
ma cosa.
cinese? Ok. Comunque, no, tornando al punto. Io di Rorty ho sempre avuto molta stima. Credo che la sua idea sulla base della differenza fra le domande ben poste e le domande mal poste, togliere di mezzo, diciamo così, almeno dalla disquisizione filosofica, le domande mal poste, ok? Quindi, non so, il problema della verità, il problema dell'anima, del tempo, dell'immortalità, mettiamole da parte, perché in realtà non ci porta da nessuna parte. È una cosa molto interessante. Ho sempre trovato un limite nella posizione di Rorty, che trovo molto ideale, molto interessante, molto, molto feconda, e che comunque le persone continuano a porsi quelle domande là, perché in fin dei conti noi abbiamo anche una serie di problemi che sono letteralmente irrisolvibili, cioè che ci piaccia o meno, fino a che non avremo veramente il biologo che, intervenendo sul metabolismo cellulare, ci renderà quasi immortali. Noi il problema della morte, dell'incompiutezza, ce l'avremo, cioè nel senso non riesci a chiudere quella ferita lì semplicemente dicendo è un problema mal posto. Le persone in grandissima parte, e anche quelli più intelligenti, continueranno a porselo. E sono certo che anche Rorty se li è posti fino alla fine dei suoi giorni, perché poi anche lui, pragmaticamente.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Ese è morto. Quindi ecco la cosa
Ce l'hai
interessante.
con la morte ultimamente? Perché pragmatism, anti-autoritarismo non è proprio sulla morte, più direi sulla politica, no?
No, ma era solo un esempio. Sì, beh, no, quello è sulla politica. Peraltro, io non so se lo tradurranno in italiano. No? Per ora c'è solo in inglese, ma
Beh, è
speriamo.
una serie di conferenze, non è particolare. Però è semplice, ecco, la
Es
volta scrive in una maniera
è
molto
vero, è vero, è
difficile.
vero, è
Se
vero.
vuoi una volta
Molto divulgativo in realtà, è
parlarne.
molto più divulgativo di tanti altri testi di Rorty.
Quelle sono delle conferenze facili,
Sì.
fatte a Girona, quindi forse andrebbe, sì, per introdurre un po' di pubblico italiano, potrebbe essere utile.
Potrebbe essere interessante, magari ci facciamo anche una puntata perché Rorty è stata una bella porta sul pragmatismo per me. Però ecco, la questione è che quando poi le persone ti scrivono e cercano l'influencer, il guru di turno, perché stanno soffrendo per qualcosa, perché poi è quello insomma che fanno le persone, si stanno riferendo a problemi che sono molto personali, sono molto particolari. Allora, cioè, io l'ho già detto nei giorni scorsi, però lo voglio ribadire qua. Chi sente di avere quei problemi lì non deve cercare il libro, deve leggere, che è una roba diversa. Cioè, devi farti la tua rete di strumenti e ci metti tempo per usarli. Cioè, io i problemi che i libri mi hanno non risolto, ma mi hanno fornito strumenti per affrontarli meglio, non è che ho sentito quel problema, ho ho cominciato a leggere e me li hanno risolti o mi hanno dato modi per affrontarli. No, in realtà è perché ho cominciato a leggere 20 anni fa, che piano piano poi, mano a mano che i problemi si affacciavano alla mia vita, avevo strumenti per affrontarli, per gestirli, per capirli meglio. Quindi, cioè, se uno pensa che quando emerge il problema, qualunque esso sia, ci sia il libro per affrontarlo lì e ora, è preda di un'allucinazione, da qui rischia di non togliersi. E quindi iniziate a leggere prima di averli i problemi, perché sennò quando arrivano i problemi è già troppo tardi, cioè nel senso è già troppo tardi. I libri veramente maturano nella testa delle persone e non puoi permetterti di pensare che adesso leggi il libro, tac, quel libro in particolare, sei a posto. Solo che adesso questo messaggio invece non è particolarmente popolare perché non vende tantissimo, non vende molto questo messaggio, però è un problema insomma.
Beh sì, chi pubblica libri ovviamente te ne vuole far comprare più possibile, quindi ti racconta che...
Ecco, però bisognerebbe diffidare.
Sono delle cose utilissime, continuo a ritenere che sia lo strumento di apprendimento, di conoscenza, anche di sviluppo personale in particolare migliore che ci sia, però appunto non hanno questa natura di confezioni, fondamentalmente perché non c'è l'autore Dio. E no. poi bisogna davvero saper scegliere. Ecco, poi bisogna evitare. Posso chiedere prima a un lettore, un ascoltatore, sì, alla mia affermazione, non è per Barbero per sé, ma anche un piccolo esempio,
sì,
che appunto fa il divulgatore, ha detto: no, ha scritto delle cose originali sul Medioevo. Io davvero non le conosco e credo di essere uno che sa cosa c'è di originale alla ricerca di uno. Poi gli ho chiesto: me ne puoi indicare una? Perché io non ne conosco neanche una. Cioè non conosco nessuna cosa fatta di quel tipo lì. Se questo lettore, questo ascoltatore me lo vuol dire, così vado a leggerlo, perché se no sono affermazioni così un po' gratuite, che è un'altra faccia di questo atteggiamento, no? Perché posso dire, un altro elemento che vedo frequente, molto scoperto o riscoperto forse, quando mi sono messo a fare lo youtuber anch'io e a stare nei social con più tempo a parlare di più con le persone, e mi ero scordato che c'era, è del dibattito intellettuale come se fosse la gara dei punti VDB.
Certo, certo.
Ora, il fatto che si discuta e si blasti il cialtrone non implica che si blasti tutti e che sia una competizione con tutti. In rete, come nel mondo, ci sono categorie di persone che platealmente, intenzionalmente mentono, che platealmente, intenzionalmente vendono fuffa, che platealmente, intenzionalmente diffondono notizie fondamentalmente false, analisi illogiche. E invece poi ci sono tante altre persone che hanno opinioni, informazioni, valutazioni diverse, visioni del mondo diverse, che invece si confrontano. Allora, occorre avere l'intelligenza di riuscire a separare il grano dall'olio. Non è che siamo tutti uguali in questo maledetto mondo dell'uno vale uno, per cui facciamo sempre la gara a punti VDB con tutti. No, alcuni sì, nel senso perché alcuni è plateale che raccontano bugie. Ma infatti lei giochetto e lo vedi subito, dici, guarda, lei ha detto una bugia come quello lì l'altro giorno da Ivan che se n'è andato perché gli ho mostrato che raccontava bugie. Quindi non è che invece con un Barbero, con un Duffero, con altro, il confronto è sempre a punti. Ricca ha un'opinione, io ne ho un'altra, anche oggi stiamo parlando a braccio, non so se siamo d'accordo su tutto. Forse no,
No, non credo, non credo.
Ho detto all'inizio, per esempio, guarda, secondo me non è che sia cresciuta sta tendenza, no? E questo è anche un invito a molti che ci ascoltano. Io capisco fare il tifo, Rick vi è simpatico, Boldrin magari vi è simpatico, vi è antipatico, non importa, però
sì, poi valutare
così, cioè...
sì no, bisogna, io credo che siano due le cose. Uno, iniziare, però quella è, cosa vuoi, il santo graal dell'interpretazione, cioè saper valutare le posizioni e le parole prima che la persona. Ovviamente questo su internet diventa sempre più difficile perché c'è un grado di affettività che il pubblico, o di anaffettività, quindi anche di idiosincrasia che il pubblico va a sviluppare nei confronti dei personaggi, che offusca enormemente la capacità critica di valutare quello che uno dice rispetto a quello che che tu pensi abbia detto. Però vabbè, questo è un problema incredibile. Poi l'altro, cosa vuoi, è una roba su cui io negli ultimi mesi ho ribadito continuamente la differenza, cazzo, fra l'interpretazione e la verità. Cioè, nel senso, proprio in virtù del fatto che tutto quello che chiunque dice su qualunque problema, soprattutto inerente a questioni molto personali, filosofiche e magari anche psicologiche, è incompleto. Sempre ogni discorso è incompleto perché il linguaggio lo è. Allora significa che tu devi dare più peso all'interpretazione che si dà di certe parole che non alla verità fattuale che invece vorresti cercare. Solo che, cosa vuoi? La verità, un discorso diventa vero quando ti dà ragione, falso quando non ti dà ragione, e non c'è spazio per dire, ok, mettiamoci a interpretare, cioè cerchiamo di creare il contesto e tutto quanto. Questo è, secondo me, al fondo l'aspetto che poi ci porta ad avvicinarci ai libri come se i libri fossero appunto delle verità assolute, delle falsità assolute sulla base di quello che ti fa comodo in quel momento. E come i libri poi lo diventano anche gli influencer, i personaggi e il divulgatore e quell'altro. Ed è purtroppo un festival dell'emotività. Perché poi è questo. E si torna sempre alla fine a uno dei libri che io ho citato durante uno dei primissimi Do Fare Bold Drink, che ancora in realtà consiglio tranquillamente, che è Contro l'empatia di Paul Bloom, che questa cosa la tratta tranquillamente. Cioè,
mi piace molto quel libro, eh?
Quel libro è un libro che mi ha dato, ecco, vedi, mi ha dato degli strumenti, capito? Non sono d'accordo su tutto quello che ha detto Bloom, però ci sono dentro delle intuizioni che sono molto utili. Fra cui questa: quando noi diamo più spazio all'emotività, all'empatia, a questo sentimentalismo, soprattutto nell'ambito di problemi molto complessi, tu trasformi il mondo in bianco e nero, non puoi farci nulla. E noi abbiamo abituato le persone a questo emotivismo che poi ha delle storture, fra cui queste che stiamo raccontando, insomma. Sono...
Infatti, se avete ascoltato poi la prospettiva di Rick sulla questione, quella mia sono un po' diverse, cioè parliamo della stessa roba, cioè una non che si contraddicono, ma proprio le vediamo da un punto di vista diverso.
Certo. Beh, tu hai un approccio molto più, cioè nel senso, se ci mettiamo, quando faremo il dibattito sul pragmatismo, io credo che verranno fuori delle cose interessanti, perché sono certo che su quell'ambito lì ci siano...
Io ho sempre detto, ecco, questo qua che mi spiega le mie idee, ma delle volte non me le fa capire, infatti mi vengono delle tentazioni, delle cose che non farò mai, perché non c'ho tempo.
Bella.
No, perché non c'è la capacità, e correggerlo. Comunque sono assolutamente, l'assunto di fondo interessante di Rorty, che ho sempre pensato che il pragmatismo sia fondamentalmente anti-autoritario, perché sì, lo è nella costruzione analitica di base, è una roba dove sei sempre disposto a buttare via ipotesi,
certo,
okay? E quindi evita nel modo più totale, rifiuta a priori la possibilità della costruzione di un sistema di pensiero, di un modello del mondo, dell'universo, non si pone il problema delle essenze, no? È fondamentalmente antifilosofico. La cosa divertente di Rorty è che lui è molto di sinistra,
certo,
e lì si fa delle pippe trascendentali perché cerca di infilarci i suoi a priori di sinistra, che va bene che ce li abbia, perché il papà era trotskista, la mamma pure, hanno lottato, va benissimo, vuole la classe operaia, il potere, tutto quello che ti vuol dire, e anche di più. Però Richard, che segua logicamente da questo e da quello, anche no. È che a te piaceva così.
Sono d'accordo. E guarda, infatti sono due i libri,
delle volte diventa che lo leggi e dici, ma vai, culo, va.
Sì. Sono due i libri che proprio, perché io con Rorty ho avuto questo innamoramento con la sua opera, quella proprio principale, che è La natura e lo specchio della realtà, che è una bellissima.
In the mirror
of the reality, che è un bellissimo testo, io veramente, proprio bello. Ho letto altre cose e poi mi sono incappato in La filosofia dopo la filosofia e Per una sinistra per il prossimo secolo, e quei due libri mi hanno fatto dire ma che cazzo, cioè nel senso, ma mi hai appena smantellato a priori la possibilità di sistemi, di ideologie, di questa, e adesso mi fai sta roba qua, ma come? È molto interessante questa cosa qua, molto interessante la contraddizione interna a questo pensatore, mi è sempre divertito. Comunque sì, magari ci facciamo in futuro una chiacchierata
ascoltatore che ha fatto la domanda giusta, l'hanno fatto in maniera brutale, gli ho anche risposto, che ha detto ma allora la filosofia autoritaria, la mia risposta è sì, una buona parte dell'intero progetto che sottostà alla filosofia è di tipo autoritario.
Guarda, io faccio... Vai. Finisci.
No, il perché diventa lungo, sì, quindi affermazione apodittica, sì. Una buona parte del pensiero filosofico europeo è autoritario.
Assolutamente sì, io non voglio fare nessuna anticipazione, mi faccio un piccolo mini spot, però è uno degli argomenti cardine del libro che ho finito di scrivere in questi giorni, che uscirà per Feltrinelli ad aprile, ed è proprio quello, cioè nel senso la vita umana è costituita di problemi limitati, quindi circoscritti, risolvibili per quanto complessi, e problemi illimitati, che sono quelli che hanno a che fare con l'ignoto, con la morte, con la natura della coscienza, la vita e tutte le cose che, insomma, che abbiamo anche un po' citato oggi, e la filosofia a volte è diventata. Prendi Heidegger, prendi tante, una buona parte della metafisica, anche una buona parte della fenomenologia, è diventato il modo per prendere questi problemi illimitati in cui tu devi sempre lasciare aperte tutte le domande possibili, senza mai considerarle definitive, e la filosofia ha cercato di chiuderli. E quando tu fai questo, crei un autoritarismo, che poi è di natura culturale, ovviamente, però tu sostituisci l'autorevolezza, che è la capacità di indirizzare competenze a problemi, con l'autorità, che è invece l'idea che quella persona, sulla base di quello che ha detto, fatto, scritto e quanto ti piace, ti è simpatica, ha ragione su certi problemi su cui nessuno ha veramente ragione. Quindi sì, la filosofia ha un rischio di autoritarismo altissimo, come qualsiasi discorso che in parte è legato alla metafisica, ai discorsi sulle essenze e via dicendo. Quindi, cioè, voglio dire, leggetevi Aristotele. Aristotele è stata una persona intelligentissima, meravigliosa, straordinaria, però poi è stato autoritario in un sacco di problemi. Infatti, poi il principio di autorità, insomma, aristotelico. Quindi, sì, sono d'accordo, però è un discorso veramente troppo, troppo vasto, da affrontare stasera. Non so neanche se abbiamo dato delle risposte,
Per un
perché.
momento mi sono preoccupato quando hai detto leggetevi Aristotele, ho detto oddio, adesso si sta contraddicendo, gli ha spiegato che in Aristotele c'è la soluzione, poi grazie a Dio l'hai usato come esempio appunto negativo.
No, no, esempio negativo, esempio
Ero
negativo.
pronto a fare Boldrin Mastino.
No, Aristotele assolutamente ci mancherebbe. Poi anche lì ci sono cose e cose, cioè nel senso, però secondo me lui è l'esempio di come la filosofia rischia di.
Posso dire un'affermazione molto forte che poi con la diversa. Tutto il pensiero che cerca essenze è autoritario. Chi pensa e chi cerca l'essenza di qualsiasi roba, perché se cerchi l'essenza di qualcosa, cerchi l'essenza di tutto. Perché non può essere che la mia scorreggia ha un'essenza e quella di Rick no. Se c'ha l'essenza la mia, Chanel numero 5, c'ha la sua, Zagara sulla Chanel numero 9. Ok, quindi gli essenzialisti sono autoritari.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Assolutamente, assolutamente.
Malgrado loro stessi, voglio dire, magari non vorrebbero, però alla fine il pensiero essenzialista è un pensiero autoritario, perché è un pensiero che pensa che esiste una fonte della verità, un inizio, una ragione, e quindi che il mondo ha un senso dato a priori e che una volta scoperto quel senso bisogna obbedirlo. Fine.
Ecco,
Quindi si è tutto.
vedi perché poi veramente andiamo a concludere, perché sennò io qua starei veramente a parlare per 2 ore e mezza di
Sì,
questa roba qua, perché è
andiamo.
divertentissima. Ciò che alla fine mi ha fatto distanziare da Rorty è l'idea che dal momento che ogni pensiero essenzialista è autoritario, allora Rorty dice bisogna in qualche modo eliminare la domanda sull'essenzialismo. E secondo me, in quel caso lì tu stai lasciando campo libero a tutti quelli che, giocandosela facile, l'essenzialismo lo raccontano e come, e tu li stai proprio lasciando l'autostrada incredibile. Non è ritraendosi dalla pugna dell'essenziale che, secondo me, risolvi le questioni. La questione è il pluralismo. Cioè, tu devi far leggere Heidegger, devi far affrontare certe domande, è che non devi far leggere solo Heidegger, devi far leggere un sacco di gente che ti fa capire che il problema. Il problema dell'essenziale esiste, è un problema che le persone si pongono perché è una cosa che abbiamo dentro, perché siamo rotti dentro e quindi dobbiamo porsi certe domande, ma ciò
Questa qua
che.
dobbiamo farla, perché vuoi mettere. La gente si pone il problema dell'essenziale perché è ignorante.
Ma certo, Ma tu risolvi il mio quel problema.
Su questa roba qua esageriamo un po'. Guardate che si può vivere tranquillamente, consapevoli che purtroppo, cioè, sono qua che vivo da, cioè, credo di averlo capito ventenne più o meno a fiorare. Mi ricordo i miei amici che mi dicevano: ma perché ti sei mollato con questa o con quella? Mandate a quel paese, ma se è perché mi sono mollato con questo o con quella. A un certo punto ti rendi conto che le risposte alle domande non ci sono, appunto, non c'è nessuna ragione che debbano esserci. Se ci fossero sarebbero autoneganti, quindi lasci stare. Però, cioè, no, scusami, ti sono saltato addosso.
No, ma io capisco perfettamente, cioè, questo è l'approccio infatti rortiano, cioè, nel senso, è esattamente quello. Io attualmente non sono in accordo con questo aspetto, perché tu comunque, per quanto ti rendi conto del fatto che le risposte non ci sono, farai delle esperienze nella vita, e tutti quanti le abbiamo fatte, che ti porteranno a porti di nuovo quelle questioni. Poi, di nuovo, se
entriamo... Ma certo che te le poni. Qualcuno ha appena scritto: ma ben, Michele, ma qual è l'alternativa alla poesia? Sì. E giustamente Braczkowski ti ha detto: certo, ma mai mettere in punto, giusto?
Esatto, vedi, perché e qui si ricollega al discorso che facevo io. La soluzione non è eliminare Heidegger, è Heidegger insieme a talmente tante altre persone, personaggi, filosofi, poeti che sono posti quei problemi, da farti capire che il problema dell'essenziale, alla fine dei conti, ribadisco, secondo me non lo elimineremo mai finché l'umanità rimarrà quella che è, altrimenti ci facciamo il discorso oltreuomo nicciano, e ti serve il pluralismo. Cioè, attraverso il pluralismo, quando tu ti accorgi che sull'essenziale ci sono più risposte, domande e soluzioni trovate, fallite, che non su tantissimi altri problemi, ti rendi conto che non devi leggere Heidegger perché Heidegger ti dice come va la vita. Trasformi Heidegger da autorità, perché se leggi solo Heidegger è la tua autorità, come qualsiasi prete, lo trasformi in uno che ha semplicemente lanciato degli spunti che puoi usare come strumenti. Ecco, io credo sia questo. La risposta all'essenzialismo e all'autoritarismo non è eliminare la domanda sull'essenziale, ma è far vedere che l'essenziale è stato risposto in infiniti modi, e quindi...
Ma l'essenziale, alla fine, perché lo vediamo, cioè, è puramente il fatto che gli esseri umani hanno... E credo, francamente, avendo visto cani e altri, i viventi, il gene vorrebbe vivere per sempre.
Sì.
Tutto lì.
Certo.
È tutto lì.
È tutto lì, ma è questa roba qua... Basta. Tu... basta, ma sono contento che tu dici basta, però lo sai benissimo che non basta. Per mille motivi, perché quella roba lì poi si traduce in...
Che basta, come risposta basta, poi c'è il viverlo. Stiamo andando su un tema delicato, io sono molto disponibile a starci, però forse non è l'ora per voi, e accade all'improvviso, e chi ci sta ascoltando non sono porci, ma mettendo le cose alla fine poi finisce che per lei porci, perché cerchi di andare su cose...
Fottiamocene, vai.
Viene in coda, no, viene in coda, poi la gente non lo ascolta, insomma, non vale la pena... Ma basta, cioè, a mio avviso basta.
Vedi, si ripropone quella diatriba che abbiamo avuto quella volta su Wittgenstein, no? Il primo e il secondo Wittgenstein, basta.
Guarda,
ti dico, capisco la posizione, ma secondo me non basta. Non basta perché non basta a me. Cioè, io ti dico a me, cioè non basta.
Cosa
a me
che non ti basta?
Non mi basta il fatto di avere quella risposta per arrivare a scontrarmi con certi problemi della vita in modo sereno. Non sono sereno con quella risposta lì. Non riesco a stare...
Non so cosa intendi col sereno, magari io e te sereno intendiamo due cose diverse, per carità.
Probabile. Cioè, no, con questa risposta...
Sereno non implica contento.
No, sereno significa arrivare ai problemi che la vita ti fa affrontare con delle esperienze senza andare completamente in frantumi, cioè nel senso senza trasformarti da un momento all'altro in una roba che è per te era impensabile. Per me è questa la serenità, è la continuità di quello che tu senti di essere senza venire sconvolto in modo irrimediabile dalla vita. Beh, per me la serenità è quella roba lì, questo l'ho imparato da Seneca peraltro, cioè questo è per me la serenità, quella risposta attualmente, cioè magari poi fra 10 anni sta roba cambia, però attualmente quella risposta che ho approfondito, ho letto, mi sono messo, poi lo sai io sono molto amante di Darwin, di Dawkins, quindi sì, mi convince come risposta, ma non mi basta, cioè non mi dà quello che sento essere necessario per affrontare certe esperienze della vita. Non lo è stato, cioè, ma per dirti, ok, ti faccio l'esempio
certo
concreto
che non lo è, ma allora c'è una dimensione. Allora, per esempio, ieri sera Mi sono messo a leggere una poesia, vabbè, ho tirato molto più lungo di quello che avevo pianificato.
Col gin tonic.
No, senza gin tonic,
Senza gin tonica.
era. Allora, per chi ci sta ascoltando, prima ho detto a Rick che alla fine la soluzione per dimagrire è andare a dormire presto. Perché se vai a letto presto, ti eviti di stare lì a leggere al desk, a scrivere note, facendoti un gin tonic, magari due, una volta risparmiate quelle 500 calorie inutili, sei a posto. E infatti quello che faccio, vado a letto. Poi delle volte, ieri sera, prima un libro di poesie, immedesimi nel libro, che vuol dire riesce a spostare, se scritto bene ti porta allo stato mentale, ti fa vivere delle sensazioni. Allora, io quello lo capisco, quello che fai dopo il basta. Consapevole che è un appagamento emozionale di costruzioni, di situazioni, non so bene come dirlo, che non mi ero preparato, queste sono cose che bisogna stare attenti alle parole, quindi non ero preparato a parlare di questo.
Nessuno lo è.
Beh, no, ci si può preparare, nel senso che si può cercare di riflettere e scegliere parole adeguate, no? Che sono
Certo,
esattamente quelle della
ma
poesia.
non definitive.
Io lo chiamo il vivere, nel senso che coscientemente vai a cercare una sensazione di essenzialità nella poesia, nella musica, nel far l'amore, o anche nella buona cucina, in alcune di queste attività semplici che hanno a che fare con il nostro essere animali.
Certo.
Sono tutte attività semplici che hanno a fare con il nostro essere animali umani, no? Sai che sono transeunti, sai che sono temporanee, ti riempio di questa sensazione di essere padrone dell'universo, in quel momento di stare dentro all'universo e a fluirci per sempre, e poi il giorno dopo no.
Vabbè, per dirti, cioè, non ho capito questa cosa qua, la sensazione di essere padrone dell'universo. Perché secondo me, cioè, io nella poesia sento e ricerco l'esatto opposto. Cioè, nel senso, per me la poesia è arrenditi al fatto che sei una roba che passa. Cioè, altro che padrone dell'universo. Io, per esempio, nei grandi romanzieri, ma lo stesso Canetti che ho citato prima, cioè io è l'esatto opposto. Ecco perché non posso considerare.
Dipende, francamente, ma non so, forse voglio dire, nel momento in cui leggo delle poesie che mi raccontano la vita in un villaggio del nord-est degli Stati Uniti e riesce a farmi percepire per quell'oretta una sensazione di esserci fisica, che sto in questo coso, questo io chiamo padrone dell'universo, non perché hai delle roba che tu diventi superuomo e Dio, ma nel senso che fluisci col vivere, stai nel vivere e lo percepisci. Tu puoi chiamarlo in un'altra maniera, sai perfettamente che è temporanea, sai perfettamente che è un'illusione, sai perfettamente che quello che stai facendo appunto è il piacere che provi ha addirittura componenti, aspetti chimici nel tuo cervello, bla bla bla, per carità, on the back lo sai, però fai una sospensione ecco, sospendi il giudizio per un momento e lo vivi. Io le due cose non vedo perché siano incompatibili, non vedo alcuna incompatibilità fra la consapevolezza di prima che poi dice e basta, no? E poi il fatto che proprio per vivere la mia dimensione emozionale, io la chiamo emozionale, poi non è solo emozionale, ha anche dei contenuti, richiede che si creino con una certa frequenza spazi di quel tipo.
Questo è molto interessante come
Siamo un
riflessione.
po' intimisti, ragazzi.
No, sì,
Beh,
però è, cioè, nel
non
senso
fai
è.
per caso.
Cioè, guarda, io ti dico, poi veramente andiamo a concludere perché sennò facciamo lunghissima, però
Sì, stiamo tirando l'attacco, che sono? Oh, Madonna, 7 e un quarto.
Guarda, ti concludo soltanto dicendo questo, visto che siamo andati intimisti. Io quella fino a un certo punto della mia vita, quella risposta lì, quella del sei replicatore di geni, ok, era la risposta che mi convinceva. Poi è successa una cosa nella mia vita, quando avevo 21 anni, che mi ha rimesso in moto tutto, perché quella risposta è diventata insufficiente quando è morto il mio miglior amico a 21 anni, ok? Io in quell'esperienza lì, per quanto io riconosca ancora perfettamente la veridicità di quella posizione, io mi rendo conto del fatto che non mi basta. E da lì per me si è sviluppato tutto un discorso diverso, in cui ho cominciato a leggere altri autori, via dicendo, e non so darti la risposta definitiva. Però
ma non c'è risposta, ma vedi, ma qui, ma
cioè non so darti la risposta a quello
dedicata che i tuoi ascoltatori stanno chiedendo, sì, di sì, sera sì. E hanno ragione, va bene anche Roberto.
Facciamo anche con Roberto, sì, 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 sì. Va bene, va bene.
Sono proprio due piani, ma ci capiamo un'altra volta.
No, no, è vero, è vero, è vero.
Cioè, sto cercando di seguirti un po'.
Però, no, è vero, no, ce la teniamo per una prossima sì, chiacchierata, sì, questo, sì, perché sennò...
andati da piccole osservazioni sul non chiedetemi, il libro che apre...
Che risolve, anzi abbiamo fatto...
Che risolve.
Abbiamo fatto...
A come affronti, a come uno vive... consapevole che è inutile andare a cercare essenze, però creandosele temporaneamente.
Però, insomma, come vedete, insomma, queste chiacchierate sono così. Risposte non vogliamo darne, però a volte vengono fuori delle riflessioni che anche noi potevamo...
Guarda, dico a Peter 75 Gray, il dottor Boldrin stasera sembra malinconico. Io sono malinconico. Uno dei regali più belli che mi fece mio figlio alla mia ex moglie, cioè un libretto di un piccolo pezzo di Aristotele, si titola Lasciate stare l'ironia. C'è l'ironia nel titolo, La malinconia dell'uomo di genio, ed era credo 25 anni fa che me l'ha regalato, di più. Io sono sia uno malinconico sia uno pessimista, però non c'entra niente, poi vivi, cioè, non c'è, non importa.
No. Va bene, va bene.
Che qualcuno però mi mostri queste ricerche originali, vedete, poi mi ricordo perché
eccolo,
sono fatte.
Eccolo,
queste ricerche
eccolo
originali del dottor Barbero sul Medioevo.
Questo è il Boldrin non malinconico che arriva.
Io cosa vuoi? Ecco, sì, no, con l'età questo sì, ho sviluppato un livello di irritazione con la sbruffonata, la balla, l'affermazione vuota che mi provoca la stessa sensazione di quando mangi qualcosa c'è dentro sabbia.
Bella questa, bella.
Metti in bocca qualcosa di buono e c'è, è sabbioso, mamma mia.
Bella, 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 ci piace. Stasera non mangiate cose sabbiose, mi raccomando. Io credo che sia veramente tutto. Abbiamo fatto lunghissimo, quindi no, scusate, non facciamo la risposta alle domande perché anch'io devo andare. Grazie Michele per la bellissima chiacchierata e niente, ci rivediamo presto. A tutti voi, domani sera alle 21, se stavolta le stelle si allineano, monografia su Kierkegaard, tanto per parlare di autori che ci fanno non bastare. Quindi non mancate. Grazie Mike, grazie a tutti, buona serata.
Ciao, caro.
E alla prossima.
Ragazzi, io alle 9:30 devo fare la cosa sulla scuola.
Ai 9:30, ai 9:30 sul canale di Michele.
Ciao
belli, ciao ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.